Penso che tu farai una breve introduzione, sì. Potresti iniziare tu, ecco, va bene.
Sì, non ci sarebbe bisogno di introduzione, siamo molto contente che Antonella Cuccio sia di nuovo qui con noi. Questo seminario di oggi l'abbiamo pensato come un proseguo anche del lavoro cominciato con Antonella Picchio lo scorso anno, il seminario sul corpo e lavoro dello scorso anno. Abbiamo proseguito quest'anno con un altro incontro di approfondimento insieme a Judith Revel. In entrambi questi casi, e oggi di nuovo, cioè ci siamo interrogate sulla paradigmaticità del lavoro di cura, come dire, di cui abbiamo anche l'ultima volta cercato di vedere come esiste nel lavoro, per ciò che riguarda il lavoro di cura, una storica mancanza di definizione. E oltre che il tema della gratuità che lo connota, che diventa un po' tipica di tutto il lavoro oggi precarizzato, no? Quindi in qualche misura forse la femminilizzazione del lavoro è proprio questa. Il meccanismo della distribuzione, che non ha mai compreso il lavoro di cura, oggi sembra come dire, saltato un po' per tutti, almeno in termini così complessivi e tendenziali. Con Revel poi si erano anche analizzati alcuni altri aspetti che avevano più a che vedere, diciamo, anche sul ruolo del femminismo nella contemporaneità, no? Per cui la presunta naturalità della differenza, il ruolo, diciamo, del cosiddetto diritto positivo rispetto ai soggetti deboli. In qualche misura abbiamo parlato di lavoro, ma senza parlare di lavoro, è quasi a dimostrazione proprio che il lavoro ha completamente superato dei confini che diciamo storicamente erano stati considerati quelli propri. In qualche misura quindi rimettere al centro la questione del lavoro di cura ci serve anche per rivedere il concetto di lavoro in senso più complessivo, un concetto sessuato, un concetto sessista, dentro questa dimensione stiamo lavorando a un libro collettaneo, quindi ci stiamo lavorando, molti testi sono già stati scritti da questo seminario, dalla relazione di Antonella e dalla discussione che ne seguirà. Ci aspettiamo di poter trarre sicuramente del materiale molto interessante da usare anche per questo libro, quindi è una tappa assolutamente importante, perché poi il contributo di Antonella Picchio, inutile che lo ricordo, è stato fondamentale diciamo per tutte coloro che si sono approcciate diciamo alla questione del lavoro e del lavoro di cura in particolare, ma diventa forse più fondamentale oggi, no, per alcuni ordini di motivi. Il primo è sicuramente la questione del valore e della distribuzione, no, che da questione particolare, come dicevo prima, legata al lavoro di cura, diventa più generale, e col fatto che sembrano essere proprio gli aspetti riproduttivi che diventano molto interessanti per il sistema, per il capitalismo, no? Per cui questa generalità del problema della gratuità e della definizione che dicevo all'inizio, questo potrebbe portare con sé anche possibili riflessioni sui correttivi, sulle soluzioni, no? Dal salario di lavoro domestico su cui si è riflettuto in passato fino alla questione del reddito di esistenza. Importante notare il ruolo delle donne migranti dentro un processo di salarizzazione che ha visto al centro il lavoro domestico, dentro quelle che sono chiamate le catene globali dell'affetto, e che consentono alle donne occidentali di introdursi nel lavoro produttivo esterno, ma diventando anche il lavoro di cura, come dire, un lavoro produttivo a sua volta, no? Questo processo ha consentito in qualche misura, se vogliamo, anche al lavoro domestico di essere finalmente visto, no? Di uscire dalle case in qualche misura. E l'ultima cosa che volevo dire è proprio, come dire, che la critica della produttività e della logica del profitto passa proprio da una critica radicale del concetto di lavoro, no? La centralità di queste due realtà possono essere rimesse in discussione forse anche e proprio da una riappropriazione collettiva di un'idea della cura, no? Fuori da questa dimensione un po' onnivora del capitalismo contemporaneo. Parlo e penso ad un problema di carattere, mi verrebbe da dire, politico-filosofico, cioè certamente non la riappropriazione del pulire la pentola o come dire, dello stare recluso in casa, ma a un concetto più ampio, cioè la riappropriazione di un'idea di interdipendenza degli individui, no? Lontana, se vogliamo, da un meccanismo narcisistico individualistico che oggi, come dire, è indicato proprio dal sistema, dal capitalismo contemporaneo. Questa idea di interdipendenza sottostà al concetto stesso della cura e, come dire, forse ci aiuta anche a ricostruire, no? Un'idea di agire comune e di comune che forse come donne è importante che guardiamo, perché effettivamente poi socialità, cooperazione e riproduzione vengono completamente cambiati di segno dentro questa dimensione della appropriazione come dire, che il sistema ne fa, no? Traducendoli in merce in qualche maniera. Quindi insomma al centro di tutte queste riflessioni ci sono i preziosi studi di Antonella Picchio che in qualche maniera vengono rievocati e rinsanguati proprio da tutti i meccanismi che oggi osserviamo, per cui ti ascoltiamo volentieri.
E dimmi quanto tempo. Tanto? No, per me figurati, per voi volevo capire dove vi difendevate. Quanto
un 2 ore.
No, vabbè, cominciamo con 3/4 d'ora. Poi insomma non è quello, va bene. E l'altra cosa, sono troppo lontana? Io mi sento protetta, però devo dire che poi, nel senso che mi piace avere qualcosa dove appoggio. So che mi cadrebbe l'acqua, insomma, preferisco star così, però se la vedete
come... Perché non ti vedo in viso, scusa.
Se poi qualcuno vuole...
Grazie.
Qua. Altra cosa, sono diventata un po' orba e quindi bene. Allora, intanto lo dico non con una falsa modestia, ma perché è un problema effettivo ormai nel parlare di questa cosa che sta diventando, diciamo, molto generale, insomma molto estesa la discussione sul lavoro non pagato, il lavoro onesto. Diciamo, non credo di essere così illuminante. Un po' sono ripetitiva negli anni, ed è questo per cui, come dicevo prima, faccio fatica a scrivere dopo che ho parlato, perché in fondo sono cose su cui scrivo da molto tempo e quello che dico dipende da poi dal contesto dove sono. Quindi intanto ho un po' questa sensazione di ripetizione che soprattutto invecchiando non è piacevole. Seconda cosa, in molte soprattutto, ma anche molti ora, parlano di lavoro non pagato su questa questione. Quindi il contesto sta cambiando per chi ne parla, dove, con che linguaggio, e io bene o male sono dentro a vari punti di intersezione, che questo aggrava questa sensazione di imposizione. Lo sto ripetendo perché non riesco a pensare niente di nuovo, o perché se devo parlare perché Alesina, Ichino scoprono tutto il non pagato, sono costretta a pensare a, insomma, una cosa, ma ciò che senz'altro dopo ormai 40 anni le cose sono uscite, poi vedremo come, noto è che questa questione continua a crescere, nel senso non si placa, continua a crescere e cresce con un'evidenza sempre più chiara di una centralità e di un luogo di tensione. è un pezzo che non si sistema, è molto denso, quindi bisogna dipanarlo, si è fatto molto per dipanare per esempio che cos'è, su questo molte cose sono state fatte, ma continua a essere sfuggente. In questo io ho un'esperienza che in fondo un po' mi turba e quasi un po' mi annoia certe volte. Modena ha istituito un corso di economia di genere, credo il primo, uno dei pochissimi, peraltro adesso finirà anche perché dovendo tagliare 10 corsi questo finisce per partire e va a finire dentro un altro corso, ed è esattamente, verifico questa complessità di parlare, di fargli capire la tensione teorica e politica, e quando finalmente l'hanno capita gli sembra un'assoluta banalità, perché parla di loro, parla di un'esperienza che peraltro su cui non riflettono. In questo corso io ho metà maschi e metà femmine, che è una stranezza di un corso di economia di genere, qualche volta perfino più maschi, perché evidentemente la sentono come loro. Nello stesso tempo resistono a nominarla, ossia, per riuscire a dirgli che stiamo discutendo di chi gli lava il maglione, anche se non sono riuscita a dire come ho fatto a una cosa di rifondazione a Bologna, ma non hai capito che qui si discute di chi ti lava le mutande, non gliel'ho mai detta così, ma gli dico quella felpa che tu porti, se non fosse lavata ne dovresti comprare 5, insomma... E loro si rifiutano di arrivare a quel livello. È come se fosse una banalità che in quel luogo, che è l'università, non devono. Però poi capiscono che lì c'è qualcosa di... Quindi, diciamo, è un discorso che continua a sfuggire. In questa sede qui, questo discorso, però, richiede una... lucidità, ma anche un coraggio politico, perché è solo nelle sedi femministe che questa questione può essere posta nel modo corretto. Il modo corretto è il modo politico, ma questo è il punto su cui il movimento delle donne continua a avere molte resistenze. Infatti non accade, per cui io vorrei togliermi abbastanza presto oggi il problema del fatto che gli economisti non ne parlano, non sanno che cos'è, dobbiamo insegnargli a scoprire il lavoro domestico. Questo terreno è quasi del tutto risolto, non è questo il problema, perché se abbiamo in tutti i paesi industrializzati, ma anche non industrializzati, ormai inchieste più o meno ripetute nel tempo, più o meno usate poi nelle analisi economiche sull'uso del tempo, vuol dire che il problema di non solo di che cos'è, ma di quant'è, è posto ai livelli istituzionali più alti, perché queste inchieste ormai le fanno gli istituti nazionali di statistica. Esistono reti internazionali delle Nazioni Unite in cui si discute solo di lavoro non pagato. Questa questione è ormai... so, forse avete letto i giornali recentemente, non è quindi un caso che Giovannini, che ora è il presidente dell'ISTA, insieme a Senna, insieme a Stiglitz, insieme a su una committenza di Sarkozy, ha pubblicato un rapporto che adesso è stato ricevuto da tutti con grande attenzione, che è su come si misura invece che il PIL, su come si misura la qualità della vita. E in questo rapporto, non dico per la prima volta, ma in modo proprio autorevole e ovvio, si è collocato il lavoro non pagato come un elemento forte della qualità, dentro ciò che determina la qualità della vita. Quindi quando il movimento, come è successo nel corso della libertà delle donne, ma forse anche oggi nell'introduzione, pone questa come la questione dello spostamento, il problema non è tanto farlo vedere, perché quando lo contiamo, tenete conto che quell'inchiesta sull'uso del tempo è l'inchiesta forse più costosa, costa molto, perché è fatta con diari. Ogni 10 minuti si sa chi fa che cosa. Questo vuol dire che è l'inchiesta più vicina alle condizioni del vivere, a come effettivamente la gente vive. Per esempio, se uno è iscritto a scuola ma non ci va, da quell'inchiesta si sa, mentre sui dati sull'istruzione non si sa, perché è iscritto. E per fare una rilevazione statistica io devo fare un questionario. In questo questionario devo pormi il problema di che cos'è, perché altrimenti le domande non sono chiare. Quindi in quelle domande c'è scritto che cosa faccio, quando lo faccio, come definisco. Allora cominciano le classificazioni, tenete conto che sono inchieste che sono si cerca di standardizzarle a livello internazionale. Quindi si discute in seminari internazionali come classificare, come mettere. Nel momento in cui io classifico, evidentemente come prendo una distanza, infatti io queste statistiche le trovo molto utili, perché aiutano a prendere un po' di distanza, si deve descrivere la cosa. E per esempio allora si distingue tra il lavoro domestico, che è trasformazione, manutenzione di cose, spazi e così via, e il lavoro invece di cura dei bambini, degli anziani. In queste inchieste, che in Italia, perché poi dietro a queste inchieste c'è un bel po' di lavoro politico delle donne, non è che ce le hanno regalate, c'è anche il lavoro delle donne dentro l'Istat, penso a Maria Laura Sabadini, che riesce in una legge che non c'entra niente a far mettere che si deve fare ogni 5 anni, per cui niente era una delle grandi questioni a Pechino, quindi diciamo tutto poi ha un processo di cui magari vale la pena parlare su come siamo arrivati a questa visibilità. Però quello che voglio dire è questa visibilità c'è, questo lavoro si conta, e come vi ho detto l'altra volta, ed è lì poi le mie difficoltà nel ripetermi, perché io su questo lavoro ho il grafico statistico delle Nazioni Unite, mi ricordo che ne ho parlato quella volta che sono venuta, facciamo finta che questo rettangolo sia il lavoro totale, pagato e non pagato, così è stato quella rilevazione statistica, così è stata figurata nel grafico, quindi è una rilevazione statistica. Se a questo grafico, questo rettangolo, quindi un'area, è il lavoro totale, tutto il lavoro pagato e non pagato, faccio una striscia orizzontale e divido sopra il pagato e sotto il non pagato, e divido con una diagonale, quindi voi vedete, peccato che non ho la figura colorata, però era una figura colorata, era una cosa semplicissima. Io divido l'area di sopra il pagato e l'area di sotto il non pagato, e con la diagonale maschi e femmine. Questa figura vi fa vedere che le donne fanno poco pagato, tanto non pagato, gli uomini fanno poco, tanto pagato e poco non pagato.
È lo si tira giù, no, quello schema è nel sito dell'università.
Sì, infatti non voglio ripetere
sotto la lezione
questo.
Dell'anno scorso.
Esatto, per questo voglio dire il problema della ripetizione, però se voi me lo ponete come un problema di visibilità, io non posso tacere che gli istituti nazionali di statistica questo grafico l'hanno fatto su 14 paesi industrializzati.
Ecco,
quindi
quando? Scusa, perché mancavano queste cose.
Ma sì, questa è stata fatta nei primi anni 90, dipende, su questo non mi fare dare le informazioni cercate, insomma, questo è un dato del 95, che riprendeva alcune rilevazioni sono state fatte. In Italia è stata fatta l'ultima, che mi pare sia nel 2000, diciamo in teoria si fa ogni 5 anni. Più anche nelle inchieste che si fanno ogni anno, tipo la multiscopo, oppure ogni 2 anni, ci sono dei pezzi sul non pagato, questo voglio dire, e per fare quei dati bisogna definirlo, ed è chiaro a tutti che ha questa caratteristica materiale di lavoro domestico e di cura relazionale, che è il lavoro di cura. Ripeto queste cose che sono i pezzi fondamentali, perché in realtà, almeno in questa sede, ma neanche in quelle altre sedi, è una cosa che mi riesce molto facile dire dovunque, la distinzione statistica lavoro domestico e lavoro di cura è un'utile distinzione statistica, è utile, ma il lavoro di cura, di riproduzione, quello di cui noi parliamo, non si separa fra lavoro domestico e di cura, perché io curo cucinando, curo lavando, ho una relazione mentre cucino la cosa giusta al momento giusto, come lo faceva la mamma o non faceva la mamma. Questa cosa fa parte della nostra esperienza, dopodiché è utile sapere se sto cucinando o se sto facendo fare il compito ai bambini. L'altra cosa che è molto interessante in queste cose qui è che si vede che se io questa inchiesta la porto a misurare le cose che faccio contemporaneamente, mentre su questa figura già si vedono differenze clamorose, perché io ho un triangolino qui che è il pagato delle donne e un'area forte non pagata, e un triangolino qui che è un terzo che è il non pagato degli uomini, ma se noi andiamo a vedere di fare due cose insieme, la differenza fra uomini e donne diventa molto più grande, perché gli uomini fanno una cosa sola, mentre le donne ne fanno tante insieme. Quindi se andassimo a vedere anche il cumulo delle cose, le differenze, ed è chiaro che la radice delle diseguaglianze fra uomini e donne sta tutta qui, poi si proietta sul lavoro pagato, poi si proietta sulla rappresentanza, cosa che noi tutte sappiamo.
Sì. Come fanno proprio dal punto di vista della rilevazione fare questo tipo?
Già, hanno un diario, chiedono qual è la tua attività principale.
Gli uomini e le donne come fanno a farlo?
In che se risponde il maschio è maschio, se risponde la femmina è femmina.
Il diario dei
è il diario quotidiano. Presentano un diario nelle famiglie.
Sì, ma nella misura in cui giustamente ti dici questi due lavori in realtà si sovrappongono, è molto difficile, salvo che tu stai avanti dietro, se no tendenzialmente questi due lavori hanno una grossa parte di sovrapposizione.
E non li hanno infatti
distinti. No. Però nella statistica tu dici
che no, loro li distribuiscono,
li devi separare. Loro
stai lavando o stai facendo fare i compiti ai bambini, certo che li distinguono,
certo.
Sono io politicamente.
Ma giustamente, se stai cucinando è molto difficile dire che cos'è cucinare.
Però ti chiedono qual è l'attività principale, stai cucinando, poi stai anche guardando il bambino piccolo se ti chiedono la seconda. E sono io che politicamente trovo molto importante dire che si chiama lavoro domestico e di cura, perché questo termine lavoro di cura è usato pesantemente come una decorazione più gentile di quello che è il lavoro domestico, e ancora politicamente abbiamo dei problemi a nominare il problema del lavoro domestico, mentre quando vai a vedere le statistiche tu vedi che il grossa parte, il 90% è domestico, perché il grosso della cura passa sul domestico, non solo, ma sul domestico passa la cura dei maschi adulti, dove non c'è una domanda che dice quanto tempo state a sentire il vostro compagno che è tornato a casa stanco, mentre c'è scritto state facendo compagnia ai bambini o cose, o agli anziani. Ma è chiaro che dietro al lavare, al cucinare, al pulire la casa, a pagare le bollette, a fare tutte queste cose ci stanno i maschi adulti anche. Questo elemento dei maschi adulti nelle statistiche, dove non c'è una domanda cosa fate per il vostro compagno o per la vostra compagna, ma però io devo uscire di qua perché appunto, mi ripeto, perché su questo io posso parlare due ore. Ma dalle statistiche si vede, per esempio, una donna sola fa una certa quantità di lavoro domestico, un maschio se vive da solo fa una certa quantità di lavoro domestico, la donna ne fa di più, allora uno può dire, ah, ma perché a lei gli piace di più pulire? Noi possiamo dire, ma perché l'altro porta il bucato da sua mamma, o la mamma gli va a fare le pulizioni una volta a settimana. Bene, qualsiasi cosa sia, la situazione, il dato ci dice questo. Quando entrano in coppia, la donna ne fa il doppio e l'uomo ne fa la metà. Non ci sono né figli né anziani, è la relazione fra i due. E così via. Donne sole, donne sposate con bambini fanno una certa quantità di lavoro domestico, donne sole con bambini fanno meno lavoro domestico. Cose di questo tipo, però appunto di tutto questo si è parlato, e c'è una cosa lì, la Laura Sabbadini e la Palomba, mi pare che si chiama I tempi delle donne, che sono i loro commenti su questa indagine. Voglio solo dirvi, si vede questo lavoro. Il problema è dove lo si colloca, questo invece è più complicato. È più complicato, voglio solo dirvi anche, questa figura che c'entra poi con ciò che vorrei fare oggi, che è parlare di politica di questo lavoro, che c'entrano anche le politiche, ma soprattutto della politica del lavoro. Anche perché quando noi vediamo il pezzetto piccolo di lavoro pagato delle donne, ciao Paola.
Ciao.
E ecco, guarda, giusto, sto dicendo. Del ripetere, appunto, pezzi che tu hai già sentito, ma ne esco il prima possibile.
No, ho detto, l'ho soltanto, c'è anche soltanto 5 minuti.
La conosco, esatto. E voglio solo chiudere, perché poi queste cose, vedete, ricorrono, sono esattamente quelle di cui stiamo discutendo adesso con notevole, di nuovo, passione. C'entrano con quelle della libreria e c'entrano un po' anche con quelle che dice Cristina, e anche su questo vorrei un attimo interagire. Bene, allora, le donne fanno poco pagato e tanto non pagato. Cosa dobbiamo fare nelle politiche di pari opportunità? Cosa tentiamo di fare? Che le aiutare le donne a entrare e a rimanere nel mercato del lavoro. Tenete conto che ormai è chiaro a tutti che questa non è una divisione fra donne emancipate e casalinghe, come all'inizio, diciamo, questo problema delle casalinghe. È chiaro che il lavoro domestico non pagato lo fanno tutte, quelle che lavorano e quelle che non lavorano, che lavorano fuori, pagate quelle che non lavorano. Bene. Per aiutarle cerchiamo di mettere corsi di formazione, tutto quello che sappiamo delle politiche di pari opportunità, gli asili, i servizi.
Passarlo più forte, che così
no,
lo vedono.
No, dammi un pennarello. Ce l'hai? No? Aspetta, forse ce l'ho io in borsa.
Se trovassi un cambio bianco grande, però se ho un pennarello già aiuta.
Vabbè, però io non voglio parlarvi di questo, voglio solo dimostrarvi che su questo
un po' sempre pennarelli in aula, non sempre
questo forse è più grosso, ma lo volevo ripassare io, sto parlando. Ma lo so, lo conosco anch'io, lo vedo.
Vabbè, però dobbiamo uscire, quindi è meglio che...